Bene, allora io intanto ringrazio i compagni per l'invito. Ho letto con estrema attenzione, diciamo, ed interesse la rivista e credo che ci siano due elementi importanti. Intanto io faccio attività sindacale nella scuola, no? Quindi è il pane quotidiano, indubbiamente però è un pane quotidiano fatto di altre argomentazioni. Cioè, quindi il fatto che sia stato realizzato un convegno che avesse al centro la ridiscussione in qualche modo, no, di quello che è il senso di queste controriforme che sono state fatte nel mondo della scuola, dell'università e della ricerca, mi sembra sicuramente molto importante. Io credo che l'istruzione e la formazione debbano essere riportate ad un dibattito politico e non meramente sindacale, rivendicativo all'interno dei posti di lavoro. L'altro è una, diciamo così, l'aver fatto questo percorso ad ampio spettro, quindi parlando di tutti gli spezzoni, diciamo, della formazione, partendo dalla scuola, l'università e la ricerca. Quindi invito poi chi è interessato a magari prenderla la rivista, però questo è sicuramente importante. Credo che quando noi parliamo di apprendimento, quando parliamo di scuola, non possiamo non porci la domanda di fondo, no? Cioè qual è la finalità dell'apprendimento scolastico? E per quanto ci riguarda, moltissimi di noi hanno come riferimento proprio quello di cui parlava anche Massimiliano prima, riferimento nella Costituzione. È la nostra Costituzione che di fatto definisce la finalità della scuola e in quel bellissimo articolo 3, nel quale dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ed è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli, io sento il senso del mio lavoro tutte le mattine quando vado a scuola, perché poi in realtà è questo quello nel quale noi abbiamo creduto. Massimiliano diceva che secondo lui ci sono state soltanto poche riforme vere, no? Nel tentativo di applicare questo grande ideale. Sicuramente la legge che istituiva la scuola media unificata, io a questo però aggiungo anche l'ampliamento del tempo scuola per quanto riguarda la scuola elementare con l'istituzione del tempo pieno, i decreti delegati, moltissimi qui li hanno combattuti nel momento in cui sono stati istituiti, oggi però nella scuola la presenza del consiglio d'istituto e del collegio docenti che sono degli spazi di democrazia, forse non come la vorremmo, comunque sono un tentativo e la possibilità di opporsi, no, a uno strapotere del preside. L'altra legge che qui mi preme citare è la 517 del 77, l'inclusione per i ragazzi disabili. Io credo che questo ha fatto del nostro sistema formativo un sistema formativo ammirevole e che è stato in qualche modo anche studiato all'estero. Abbiamo da un punto di vista della norma delle leggi importantissime. Con gli anni 90 tutto questo comincia a cambiare. Io non voglio dire che noi abbiamo avuto periodi in cui la scuola ha fatto il suo dovere, l'abbiamo sempre contestata, abbiamo sempre sostenuto che i fondi poi per la scuola fossero insufficienti e questo non lo dico io, ma lo dicono tutti gli studi OCSE che ci pongono ancora oggi, no, al 20, 22esimo, 23esimo paese per quanto riguarda l'investimento sulla scuola. Però c'era comunque questa prospettiva, no? Questa direzione. Negli anni 90, diciamo, le cose cominciano a cambiare anche nel nostro paese, inizia un percorso che ci, diciamo, più stringente per quanto riguarda l'Unione Europea e io ho trovato interessantissimo l'intervento di Antonio Allegra sulla rivista, il quale studia proprio tutti i passaggi europei che hanno portato a queste controriforme nel nostro paese. Nel trattato di Maastricht, per la prima volta, si fa riferimento esplicito all'importanza strategica dell'istruzione e alla necessità di un intervento europeo che scavalchi le competenze degli stati in materia. Quindi, diciamo che i paesi membri dell'Unione Europea vengono chiamati in qualche modo ad allinearsi ad un progetto comune. Diciamo questi interventi si sono succeduti per anni, probabilmente molto spesso non arrivano, no, sui grandi mezzi di comunicazione, se ne sa poco, ma ci sono stati incontri, relazioni, commissioni, la dichiarazione di Bologna per quanto riguarda in particolare l'università, il progetto di Lisbona del 2000, oggi si parla di Europa 2020, dentro le quali vengono in qualche modo, anche per quanto riguarda l'educazione e la formazione, posti alcuni traguardi molto importanti. si dice sicuramente la lotta alla dispersione scolastica, che deve scendere al di sotto del 10%. Noi sappiamo che i dati nel nostro paese sono sconfortanti per quanto riguarda la dispersione scolastica, l'innalzamento a livello europeo del numero dei laureati. Anche in questo siamo un fanalino di coda nel sistema europeo. I nostri laureati sono sicuramente, come quantità, come numero, inferiore. Diciamo che quindi questo percorso europeo sulla formazione si va delineando. Però che cosa viene fuori? Che praticamente l'obiettivo della scuola e della formazione non è più quello del pieno sviluppo della persona umana, ma è quello di formare un futuro lavoratore che abbia competenze medie, abbastanza modeste. La parte del leone la fanno ovviamente le lingue straniere, l'informatica, capace di adattarsi alle diverse modificazioni che il mercato del lavoro impone, competenze riconoscibili e non necessariamente acquisite con anni di studio. Lo accennava Massimiliano prima: oggi nel nostro sistema formativo appunto si parla di crediti formativi, si parla di competenze. Non Io vorrei sottolineare intanto già l'uso del termine competenza, no? Se noi pensiamo alla didattica, pensiamo alla pedagogia, diciamo questo termine viene dal mondo del lavoro. Competenza indica sa fare, non sa fare. Io ti faccio una domanda provocatoria: qual è la competenza filosofica di uno studente del liceo scientifico? No? Cioè, questa cosa ci mette molto spesso in difficoltà a scuola. Che cosa significa misurare la competenza? Però appunto teniamo presente che viene questa definizione viene dal mondo del lavoro. Quindi oggi si parla praticamente di competenze, non tutte acquisite nell'ambito scolastico, ma crediti formativi, attività di volontariato, e poi arriveremo a quella perversione che oggi l'alternanza scuola-lavoro. Quindi un'istruzione che viene posta al servizio dell'economia, delle banche e delle imprese, ma la scuola fa proprio anche la logica dell'impresa. Ecco, come si ripercuote tutto questo sulla legge 107? Cioè, voi sapete che insomma lo scorso anno è stata varata la legge 107. Allora, come possiamo dire perché è subalterna la logica dell'impresa e perché fa propria la logica dell'impresa? Intanto un elemento importantissimo, cioè un aumento della precarietà dei lavoratori della scuola. Oggi i lavoratori della scuola non hanno più la loro sede di titolarità nella scuola nella quale insegnano. La scuola è stata ridisegnata e ridefinita, sono stati ridefiniti gli ambiti. Ecco, spendo magari, Massimiliano, due parole per chi non è del mestiere. Allora, la nostra città è stata divisa in ambiti. In questi ambiti ci sono scuole, istituti comprensivi, scuole superiori, e i futuri lavoratori non apparterranno più al singolo istituto, ma appartengono a questi ambiti e vengono scelti. Salve Stefano, ciao. Vengono scelti da dirigenti scolastici, ai quali viene dato un potere enorme. Quindi il primo elemento è la precarizzazione. L'altro elemento sicuramente molto preoccupante è l'aumento del potere del preside, quindi una diminuzione continua di quelli che sono gli spazi di democrazia all'interno delle scuole. Quando dico questo, appunto, voi immaginate qual è il potere di un dirigente nei confronti del personale che viene assunto con un contratto triennale. Quell'insegnante non sarà mai in grado di contrastare il volere del preside, perché sa perfettamente che la sua possibilità di rimanere in quella scuola è legata alla sua disponibilità. L'altra cosa gravissima, questo potere del preside, è legato al bonus premiale. Per la prima volta, dopo anni e anni di lotta, io sono 35 anni che lavoro nella scuola, dopo 30 anni e passa di lotta, nella scuola è stato istituito il bonus premiale. Vengono cioè premiati quelli considerati i migliori, quindi i migliori insegnanti, i migliori. Abbiamo come USB contestato a fondo praticamente l'istituzione del bonus per due motivi. Intanto è discriminatorio in partenza, perché vengono esclusi dal bonus gli insegnanti precari e esclusi dal bonus i lavoratori, collaboratori scolastici, lavoratori delle segreterie. Quindi si fa, possono accedere al bonus soltanto gli insegnanti. Ovviamente sono stati stabiliti dei criteri per l'assegnazione di questo bonus, è stato istituito, diciamo così, un comitato di valutazione di cui fa parte il dirigente, due insegnanti, due genitori, fa parte un membro esterno, ma, e qui la chiudo con questa cosa, oggi noi chiediamo e pretendiamo, Alessandra, nelle nostre scuole, no? L'esposizione dell'elenco degli insegnanti che hanno avuto il bonus, ed è una battaglia, perché gli stessi dirigenti, appellandosi al discorso della privacy, non vogliono praticamente far dichiarare quali sono gli insegnanti. È chiaro che è per noi una battaglia tutta in piedi, come USB nel momento in cui è stato istituito abbiamo detto, abbiamo fatto una campagna nazionale, a tutti o non lo voglio. È chiaro che è stata una battaglia che abbiamo portato avanti nelle scuole dove siamo più presenti. Un altro elemento, perché la privatizzazione di alcuni spezzoni del mondo della scuola. Oggi praticamente alcune cose che prima erano appannaggio proprio della scuola vengono privatizzate, sono servizi che vengono esternalizzati, la pulizia, le mense, ma io penso anche ai progetti. Oggi nelle scuole vengono portati avanti progetti a pagamento che vengono realizzati da insegnanti esterni, quindi questa esternalizzazione, questa privatizzazione di settori importanti del mondo della scuola. Questo insegnamento per competenze, dicevamo prima, la competenza non è neanche un termine pedagogico, viene dal mondo del lavoro. Oggi ci viene richiesto, in tutti i documenti che noleggiamo, il fine ultimo è quello dello sviluppo delle competenze, e qui potremmo aprire veramente una discussione enorme. L'ossessione della valutazione, io credo che anche questo è un elemento che noi importiamo dal mondo dell'impresa. Le scuole vengono chiamate a elaborare dei progetti triennali, i famosi PTOF, vengono chiamate a valutare, cioè la valutazione esterna, la valutazione interna, il RAV, il piano di miglioramento. Io credo che tutto questo sottrae una quantità di risorse enormi all'insegnamento e poi ci porta al... ci sta canalizzando in qualche modo tutto il percorso di apprendimento legato proprio a test, no? Cioè, quindi andiamo a valutare non con interrogazioni, discussioni, ma con batterie di test che possono essere in qualche modo oggettivizzati, no? E possono essere confrontati. L'altro elemento, e poi qui vado a chiudere dando spazio agli altri che nel frattempo sono anche arrivati, il percorso di alternanza scuola-lavoro, cioè si apre praticamente, si è aperto con la legge 107 un, io lo definisco un baratro veramente, perché c'è credo che il monte ore sia un monte ore enorme, è un... sono 200 se non sbaglio per quanto riguarda i licei e 400 ore nel triennio di ore che i ragazzi non passano nelle aule scolastiche, non passano nei banchi di scuola, ma passano all'esterno, vanno a formarsi presso aziende. Poi sapete tutti come va, nel senso che il MIUR ha proprio pochissimi giorni fa firmato un accordo con McDonald's, perché quella è praticamente la formazione che viene proposta ai nostri studenti. Ecco, io dico sempre, queste 200 ore significano 70 ore l'anno in meno di matematica, storia, filosofia, quindi una formazione che deve essere sempre più deprivata, sempre più scadente, sempre più diciamo così, inidonea, tanto l'obiettivo è quello della formazione di un lavoratore con competenze molto vaghe che dovrà domani essere già formato da giovane alla precarietà, no? Quindi è proprio l'educazione alla precarietà che passa all'interno della nostra scuola. Ecco, io chiudo, e credo che questi che ho toccato mi sembrano i punti salienti per quanto riguarda la legge 107. È chiaro che come sindacato noi non possiamo possiamo tirarci indietro rispetto alle battaglie contingenti e vertenziali. ed è ovvio che questo ci vedono impegnate. È ovvio però che se non come sindacati e come sindacati di base della scuola non rilanciamo il ruolo della funzione sociale, facendo anche nelle scuole una battaglia culturale di ampio respiro, siamo destinati praticamente al fallimento. E quando parlo di ampio respiro intendo comprendere chiaramente da dove vengono le direttive che hanno portato alle queste controriforme di cui la scuola è stata, con le quali la scuola è stata praticamente, no, trasformata negli ultimi 20 anni. Quindi capire che non sono soltanto i governi europei, ma che lo sguardo deve andare anche a quella che è l'Europa, che non soltanto ci impone dei tagli per quanto riguarda il bilancio, no? Per questo famoso pareggio di bilancio, ed è chiaro che quindi i tagli li pagano soprattutto i settori pubblici. Non è soltanto in questo, ma è proprio la logica che l'Europa ha imposto a queste trasformazioni. Credo che quindi questa battaglia culturale debba affiancare ovviamente quella battaglia politico-sindacale di più respiro quotidiano che noi facciamo tutti i giorni nelle nostre scuole. Grazie.